Ok, benvenuti in una nuova puntata del Kino Club. Finalmente siamo riusciti a ritornare su questi schermi. Al solito c'è lo spoiler del titolo, quindi saprete già chi è l'ospite, ovvero Paolo Riberi, che ha deciso di farci compagnia in occasione dell'uscita del suo libro scritto con Giancarlo Genta, I segreti di Dune, e a cui passo subito la parola per le dovute presentazioni personali.
Grazie, grazie Simone, grazie a voi per l'ospitalità. Sono veramente contento di essere qua, anche perché è una cosa che è nata addirittura allo scorso Festival di Venezia. Poi mi sono fatto trascinare da mille cose e quindi arrivo solo ora, ma sono veramente entusiasta di questa bella opportunità di parlare con voi, di parlare di cinema e non solo di cinema, ma allargare un po' l'orizzonte, ecco. Sì, come dicevi, appunto da qualche tempo, adesso da ormai un paio di settimane, è uscito questo mio saggio I segreti di Dune, che ho scritto a quattro mani con Giancarlo Genta per Edizioni Mimesis, e ormai è il mio decimo saggio, non tutti nell'ambito cinematografico. Ho scritto in realtà il mio ambito, diciamo l'ambito che mi appassiona e da cui ho iniziato le mie ricerche, è quello della storia delle religioni. E poi da lì, visto che comunque amo il cinema, visto che comunque mi ritengo assolutamente non un critico cinematografico, ma una persona che è appassionata di cinema, uno spettatore seriale, diciamola così, ho trovato dei punti di connessione tra i miei due ambiti di interesse, e quindi qualche saggio ha toccato un po' questa sfera. Avevo fatto un pillola rossa o loggia nera che parlava di Matrix e di Twin Peaks, come evoca un po' il titolo, ma anche di tanti altri film e serie TV che toccavano un po' questi temi. Poi sono tornato in maniera un po' più monografica su Matrix con Il risveglio di Neo. L'anno scorso ho partecipato, sono stato coautore di un saggio che si chiama La filosofia di Stranger Things, un saggio italo-americano, e ora Dune. Dune in realtà letterario, ma anche cinematografico, anche perché in questo periodo siamo tutti, bene o male, influenzati da Villeneuve, ecco, assolutamente, è un po' la notizia del momento.
Devo
E
dire,
quindi grazie davvero per l'ospitalità.
mi ha fatto molto ridere E ora Dune, detto con quel tono sommesso, ma in realtà si tratta di un'opera mastodontica e quindi questo contrasto è stato molto simpatico.
Sì, decisamente. No, il E ora Dune era più che con tono sommesso, era con tono piegato dalla fatica, perché cioè, è già stato mastodontico scriverlo come saggio, perché si è trattata veramente di una ricerca che è durata anni. Poi è stato mastodontico farlo uscire, perché abbiamo deciso di farlo uscire insieme al film. Salvo il fatto che lo sciopero degli sceneggiatori e mille altre vicende l'hanno traslato in avanti, perché veramente doveva uscire, prima doveva uscire a maggio, poi doveva uscire a ottobre, poco prima del film. Adesso è slittato insieme al film e finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi in realtà il tono sommesso era quello dell'uomo disperato che ora si trascina da una presentazione all'altra, abbastanza stanco, ma entusiasta di quel che è stato, ecco.
Certo, assolutamente. Si è trascinato come si è trascinato appunto questo invito qui, visto che come anticipavi tu prima ci siamo conosciuti ufficialmente a Venezia, anche se in realtà già un po' ti conoscevo tramite canali social, e poi da lì abbiamo insomma deciso di organizzare questa ospitata. E comunque io rimarrei sull'ambito del libro e ti chiederei insomma come ti sei approcciato allo studio dell'opera, non solo l'adattamento cinematografico di Villeneuve, magari poi ci arriviamo nello specifico, ma soprattutto come ti sei asso a a associato, affacciato all'opera di Herbert da un punto di vista che collima con quelli che sono i tuoi studi. Quindi parlaci un po' della chiave di lettura che dai all'opera e del modo in cui, metodologico, modo con cui ti sei approcciato all'opera.
Assolutamente, mi sono approcciato all'opera con l'unico taglio che personalmente ritengo di poter dare a livello di contributo saggistico, quindi il sottotitolo è Storia, Mistica e Tecnologia nelle avventure di Paul Atreides. Ovviamente io mi sono occupato delle prime due, Storia e Mistica, Giancarlo Genta, che invece è docente emerito di tecnologie aerospaziali al Politecnico di Torino, si è occupato della tecnologia per l'appunto. E l'approccio è stato quello di andare un po' oltre, un po' dietro le quinte, a capire come nasce proprio a livello concettuale la saga di Dune. E saga, comunemente inteso, che sia medium letterario, che sia medium televisivo, perché è anche stata una serie di TV, sia medium cinematografico, ecco, quindi saga onnicomprensivo. Il punto, l'obiettivo era quello di capire cosa c'è dietro, quindi andare a scavare nel retroterra. E ovviamente, appunto, dicevo, il mio approccio è stato quello di approfondire un po' l'ambito che già un po' padroneggio, che è quello appunto della storia delle religioni, della simbologia, dell'esoterismo, rintracciato, beh, anzitutto dentro l'opera di Herbert, quindi questi grandi temi, dal tema del Messia al tema della spiritualità sufi, che permea un po' tutto l'immaginario dei Fremen. Ha ovviamente l'idea del nuovo medioevo, del feudalesimo, passando anche per tante suggestioni che permeano la saga, voglio dire, dall'idea dell'escatologia islamica, quindi dell'apocalisse secondo l'Islam e del Mahdi. Nel film stesso si ricorda questa parola, Mahdi, da cui Herbert trae pure un'altra parola, invece questa abbiamo sentito tutti, Muad'Dib, appunto, che è un po' il Mahdi di Dune. Quindi sono andato, e poi anche ovviamente filosofia, perché dietro la saga di Dune ovviamente c'è un grande apporto filosofico anche di una filosofia russa che è il cosmismo, che è una filosofia molto interessante, molto suggestiva, che ritengo abbia influenzato molto anche Cronenberg per la verità. E quindi ho cercato di fare un po' un excursus su tutto quello che è il mio terreno di competenza con Matrix. Ritengo bastasse. Nel caso della saga di Dune, tutto sommato, era fondamentale approfondire anche l'aspetto scientifico e fantascientifico. Matrix, pur avendo una componente fantascientifica, diciamo, è molto light questa componente, è una componente, tutto sommato magica. Magica inteso come non rigorosa, le tecnologie di Matrix non seguono regole particolari, ecco, nonostante questa idea del software, in realtà il software è più una metafora che non una struttura di concetti. Quindi lì mi sono limitato a parlarne io. In questo caso, invece, ho voluto coinvolgere un'autorità del settore come Giancarlo Genta, proprio perché ritenevo che se no il lavoro sarebbe stato incompleto, avrebbe visto solo una delle due facce del background di Dune, in quanto in Dune c'è anche, o meglio, c'era anche. Molto prima di Paul Atreides l'intelligenza artificiale, in Dune ci sono anche gli ornitotteri, ci sono i martellatori, ci sono un sacco di tecnologie, ci sono queste tute distillanti, e lì è stato Giancarlo Genta a approfondire anche la plausibilità, la verosimiglianza, come funzionano, come funzionerebbero, come non funzionano certe tecnologie. Quindi l'idea è quella, il mio approccio al cinema in qualche modo e anche alla letteratura, a queste opere. È sempre quello del cercare cosa sta dietro. Proprio perché, come dicevo, a me il cinema piace molto, ma il mio ambito d'esperienza, quello in cui ritengo di poter dire qualcosa, è quello dei punti di connessione che il cinema ha con queste altre grandi tematiche. Infatti, un aneddoto curioso, si era parlato con la casa editrice, mi avevano proposto perché non fai I segreti di Mad Max? A me Mad Max da spettatore piace tantissimo, attendo Furiosa con veramente tantissime aspettative, però francamente ritengo da spettatore di avere tantissime cose da dire chiacchierando fuori dalla sala, così tra amici, ridendo, ma a livello saggistico di non avere nulla da dire in quanto non sono un sociologo, non mi occupo di quel tipo di dinamiche lì, e allora ho proposto perché non fare Dune. In realtà ho proposto perché non fare Dune è un'altra cosa, ma quell'altra cosa è ancora spoiler, diciamo che ne parliamo da agosto in avanti, perché appunto c'è un altro saggio, I segreti di in fase di cottura, che uscirà ad agosto insieme al ritorno di una attesa saga al cinema, ecco, stiamo generici.
Quindi I segreti di è diventata una saga a sé stante sulle saghe.
Sì, diciamo così, diciamo, beh, adesso una saga, un ciclo di saggi. Sì, l'idea è un po' quella di approfondire cosa sta dietro, appunto, dal punto di vista umanistico, religioso, mistico, tecnologico, cioè andare a scavare il perché certi titoli sono in qualche modo immortali, ecco, comunque fanno breccia nell'immaginario collettivo a differenza di altri, ecco, è un po' quello il mio approccio, cioè, perché tutti ci stiamo dicendo che Dune è un'opera interessantissima, c'è chi addirittura in America si è allargato a dire è il nuovo impero colpisce ancora, boh, sì, no, non lo so. Però la mia domanda è perché? Come mai? Come mai non solo cioè, la risposta media del mondo cinematografico, ed è giusto che sia così perché gli addetti ai lavori quello guardano e quello sanno molto meglio di me, riguarda la fotografia, la recitazione, la messa in scena, tutte cose che per carità piace anche a me commentare e approfondire. Però mi è piaciuto un po' dare questo contributo. Per usare il parolone interdisciplinare, no? Cioè vedere cosa influenza questo che tutto sommato comunque resta un racconto.
Certo, volevo tornare un attimo sul paragone che facevi con la critica fotografica e volevo portarlo un po' avanti, nel senso che questo andare nel backstage delle cose, soprattutto per quanto riguarda il cinema che definiremmo popolare, che poi in realtà è quello che hai trattato anche tu, quindi il cinema delle grandi idee, lo specchio delle idee, delle culture come Matrix o Dune, alla fine è anche la metodologia del critico, perché il critico deve chiedersi perché sono state effettuate determinate scelte, come dicevi tu giustamente, perché la fotografia in questo modo, e mi viene in mente la scena di Jedi Prime, spero di averlo pronunciato correttamente, altrimenti mi bacchetterai, nel secondo Dune, e quindi alla fine il metodo si complementa, nel senso che per quanto tu possa avere un approccio basato sulle tue conoscenze, le tue competenze, alla fine la comunanza dei metodi è assolutamente presente, quindi è normale che poi quando si va a tracciare questo tipo di linea critica ci si ritrovi con una comunanza di metodi ma anche di idee, quindi è assolutamente necessario anche da un punto di vista critico cinematografico andare a indagare perché certe idee fanno presa sullo spettatore e perché certe idee rimaneggiate in un certo modo, e qui mi riferisco soprattutto a come Matrix utilizzi un certo tipo di filosofia, soprattutto sul simulacro, ovviamente, per poi darla in pasto al pubblico in una forma molto più pop, molto più digeribile, diremmo, visto che si parla di pizza.
Sì, decisamente. Io infatti qua ci spostiamo a quell'altro saggio che avevo scritto, Il risveglio di Neo per Edizioni Lindau. Beh, quello che se posso fare una critica, poi di critiche a me ne faccio sempre tantissime perché mi ritengo sostanzialmente incompetente perché appunto comunque il cinema per me è una passione e non è un ambito lavorativo, quindi assolutamente ammetto di avere un fianco scoperto su quel fronte. Però se posso fare una punta di polemica, ogni tanto la critica si ferma un po' al suo mondo, si commentano i film considerandolo un compartimento stagno, no? Quindi non una settima arte, ma una prima arte che dialoga solo con se stessa. In Matrix questo mi ha colpito molto perché in tanti hanno colto, anche solo magari in superficialità, che ne so, l'immagine cristologica di Matrix Resurrections, scusate, di Matrix Revolutions. Sì, senz'altro, però bisogna scavare un po' più a fondo, anche perché gli autori ci mettono di fronte alcuni temi. Quando appunto nel primo Matrix Neo recupera i suoi strumenti da hacker all'inizio del film, li trova, come dicevi tu parlando dei simulacri, all'interno di una finta, e già questo è curioso, copia del saggio di Baudrillard sui simulacri. E questo è suggestivo, questo è significativo, anche perché se uno poi va a scavare scopre che addirittura le Wachowski avevano chiesto a Baudrillard stesso di fare loro da consulente dietro le quinte per i due sequel, per il secondo e il terzo. Questo in quanto tutto sommato c'era una consonanza a loro dire molto forte con un certo tipo di filosofia postmoderna. Ecco, dietro c'era tantissimo postmoderno E al tempo stesso c'erano tantissimi riferimenti anche espliciti, deliberati al mondo dei Vangeli gnostici, dei Vangeli apocrifi, che sono poi un altro dei miei settori di interesse. Ecco. E infatti questo saggio, giusto per citarlo per bene, è Simulacra and Simulation, quindi i simulacri e la simulazione, che appunto rappresenta una chiave di lettura che è stata messa proprio lì in faccia al lettore. E ogni tanto la critica cinematografica queste cose un po' se le perde, perché si perde un po' dietro i colori, la fotografia, il confronto di scene con roba degli anni 70 che hanno visto in cinque critici, ma cose assolutamente intelligenti, dotte, io non contesto questo, però continuo a insistere sul fatto che le arti devono dialogare tra loro, ecco, cioè una recensione di un film come Matrix non può prescindere da storia, letteratura, simbologia, perché in Matrix c'è tanto di questo, ecco, cioè, Matrix, pensate solo ai nomi dei personaggi, abbiamo Persefone, abbiamo Morfeo, abbiamo figure che alludono al mondo greco, abbiamo figure che alludono al mondo giudaico, c'è Seraph, il Serafino per l'appunto, c'è il Merovingio, ci sono un sacco di tradizioni anche che alludono poi alla simbologia della massoneria, quindi così, continuare a esaminarla come pura arte visiva, senza entrare un po' a fondo nella parte cartacea che ispira queste opere, secondo me è una visione legittima, ma forse un po' incompleta.
Io proseguirei appunto sul terreno di questa critica alla critica, che poi in realtà è anche il vessillo della rubrica in cui stiamo parlando, cioè la rubrica del Kino Club, perché si voleva insomma avere il polso su quella che è la situazione critica in Italia, ma in generale sulla situazione della critica cinematografica. E quindi ti do assolutamente e pienamente ragione quando tu affermi che giustamente spesso ci si limita a un discorso puramente di qualità, di struttura narrativa, di fotografia, di tecnica, che è assolutamente corretto, ma il problema sorge nel momento in cui si annulla la base di quella che dovrebbe essere una critica, diciamo, unitaria, una critica che tende alla verità dell'opera. Possiamo di espandere su questo discorso, se no entriamo in terreni un po' troppo complessi, e appunto quando si annulla questa multidisciplinarietà che in realtà dovrebbe essere alla base del lavoro critico, e quindi c'è anche una sorta di snobismo di base, l'abbiamo visto soprattutto con Matrix, con Dune un po' meno, magari poi arriviamo anche su questo discorso, per una questione di autore e non autore, e anche questo è qualcosa, è un altro vizio della critica, soprattutto contemporanea. Un certo snobismo nei confronti di quella che è definita arte popolare, ma in realtà poi l'arte popolare ha un peso su le menti, diciamo, delle persone, proprio perché riescono a ricreare, a rimodulare un certo immaginario, che come dici tu giustamente è complesso, una dietrologia complessa, in una forma molto più digeribile. Quindi è assolutamente necessario andare a rintracciare quello che è il backstage del modo in cui certe idee poi sono state messe in scena. Anche questo è un lavoro puramente critico e cinematografico, però spesso viene appunto messo in secondo piano.
Sì, decisamente, perché poi quando ci si rifugia nella nicchia dell'autorialità, che è qualcosa che piace molto alla critica, tutto sommato non si tiene conto dell'impatto popolare. Ora, se si fa un discorso di mainstream, di hipster, di ragionamenti di questo tipo, io me ne tiro fuori, perché francamente sono dinamiche che manco capisco. Però è indubbio che l'impatto cosiddetto popolare è poi quello che, se si guarda in prospettiva storica un'opera, è quello che lascia il segno. Voglio dire, facciamo un esempio: Blade Runner fu massacrato dalla critica, massacrato, fatto a pezzi. È sopravvissuto e ha lasciato il segno più di molte altre opere che sono considerate, erano considerate dai critici al tempo delle pietre miliari. Ecco. Quel che mi interessa forse sarà appunto di nuovo questa deformazione da amante della storia e delle implicazioni che le opere hanno e come le opere parlino tra loro. Ecco, Philip Dick, i romanzi di Philip Dick hanno avuto un successo enorme e influenzano Matrix. Il successo di Matrix influenza altri fenomeni. Certe opere idolatrate dalla critica, secondo me, ma ribadisco, per qualità indubbia, cristallina, mi interessano di meno perché tutto sommato sono in una bolla. Non so, ecco, poi esistono migliaia di eccezioni, cioè Alejandro Jodorowsky non è cinema pop, ma lo ritengo cinema pop in quest'ottica, nel senso che Jodorowsky ha influenzato veramente chiunque e quindi è portatore di un'influenza profonda su tanti ambiti. Però appunto io quel che non trovo ogni tanto è l'analisi di queste correnti sotterranee, di queste influenze, anzi. Una cosa che non capisco personalmente, in un mondo che ormai il postmodernismo l'ha già incorporato e superato, almeno dovrebbe averlo fatto da decenni, come mai l'idea del citazionismo venga concepita come negativa? L'idea del citare e del far rivivere le citazioni, cioè questo mito dell'originalità, secondo me andrebbe un attimo ridimensionato, perché di originale c'è ben poco. Nei Segreti di Dune vado proprio a esaminare come, certo, tantissimi pescano da Frank Herbert, Star Wars pesca da Frank Herbert, ma veramente tantissime, Avatar pesca a piene mani da Frank Herbert, Alien fa altrettanto, però a sua volta Herbert attinge a piene mani a tutto un filone antichissimo, risale indietro anche di 2000 anni con le sue citazioni. Di originale in realtà c'è ben poco e non, ribadisco, non colgo questo elemento dell'originalità come valore aggiunto, cioè l'idea del già visto, se è già visto inteso come plagio o come mera trasposizione, ok, però anche il riproporre concetti e farli dialogare in chiave esplicita, il fare, come dire, un sistema di citazioni che si parlano tra loro e la somma delle relazioni in qualche modo è quella la componente originale, quella la componente inedita. Tutto sommato, secondo me, ha molto valore, ecco, un discorso che andrebbe filosoficamente rivalutato. Perché, se no, veramente la fruizione è un po' banale perché si cerca l'emozione del wow, non l'avevo mai visto. Porta fisiologicamente a creare dei classici quando all'inizio, prima volta che uno vede una pietra miliare del genere, lo considera un cult, e poi via via andando avanti, bah, è derivativo, cioè come dire, si perde un po' la passione, lo sguardo puro, e quindi tutto diventa un po' disincantato. Io questo tipo di approccio non lo capisco tanto, perché francamente di opere originali, se di nuovo si fanno dialogare tra loro le arti, ce ne sono ben poche. Dune non è per nulla originale, perché Dune, tutti gli elementi di Dune vengono da qualche parte, ma dal nome del coltello di Paul al nome del Messia, Lisan al-Gaib, a tutte le tematiche di fondo, sono tutte allusive, sono tutte citazioniste. Ma cosa vuol dire citazioniste? Il punto, secondo me, è rielaborare i concetti in maniera suggestiva, in maniera originale. Ecco, questo è secondo me il punto. Invece questa presunzione ogni tanto che la critica ha, leggevo la persona che pure di recente ha avuto anche riconoscimenti importanti, recensire un film, lasciamone anonimato sia il film che la persona, dicendo ma è una serie di citazioni. Oddio, va bene, ma è una serie di citazioni che dialogano tra loro, secondo me, offrendo molto allo spettatore e sovradeterminando le citazioni di partenza. Quindi l'idea proprio provocatoria dei Segreti di Dune è andare a vedere da dove parte la saga di Dune, quali sono le sue radici e quali sono gli elementi che cita, tanto per stare su questo tema del citazionismo. Secondo me il citazionismo può essere sano, deve essere sano. Cioè, c'è chi dice che dopo Platone e Aristotele, nessuno ha più detto niente di originale, forse un po' radicale così, però l'idea è un po' quella, ecco.
Ecco,
Sì, io.
no, scusa Paolo, una cosa e poi ti
Madonna.
lascio la parola.
Vai, 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 vai.
Volevo andare sulla classica domanda provocatoria, però prima volevo dire una cosa sulla rubrica. Mi sta piacendo che quest'anno la rubrica prenda sempre di più le sembianze di una controcritica cinematografica, visto che l'altra volta abbiamo avuto Andrea Guglielmino, che anche lui è antropologo di formazione, e quindi approda al cinema con quel tipo di chiavi di lettura, e anche con lui abbiamo parlato di saghe cinematografiche. Ora, con questa puntata con Paolo stiamo, diciamo, un po' ribadendo queste provocazioni contro la critica cinematografica, e ne sono molto contento. E poi volevo giusto rimanere un po' sul discorso del citazionismo e dell'originalità e chiederti proprio a bruciapelo cosa ne pensi di questa mania dello spoiler che negli ultimi tempi ha preso un po' l'egemonia del discorso critico.
Questo secondo me è assolutamente deleterio. Allora, intendiamoci, se per spoiler si intende rovinare la visione del tutto, chi ancora non ha visto un'opera, beh, questo ma non è tanto il tema dello spoiler quanto l'idea del lasciare che le persone vedano le cose con i loro occhi, ma secondo me è tanto spoiler l'anticipazione del fatto che Luke è figlio di Darth Vader quanto il far uscire recensioni prima del tempo e quindi imbeccare le persone dicendo in qualche modo come la devono pensare. Io su alcuni autori vedo veramente un discorso di influenza quasi in stile Mandria da parte di queste recensioni, anche quello è spoiler. Detto ciò, questa deriva dello spoiler, francamente, la capisco poco e la capisco pochissimo, anzi, mi fa un sacco a ridere quando si parla, ad esempio, di Dune, perché di nuovo si considera l'arte staccata a sé e non dialogante con le altre sette, ma come si può parlare di spoiler su un'opera composta nel 65? Cioè, non lo so, sono dell'88, non era spoiler quando sono nato Dune, quindi questo mi fa ridere. Ma poi in generale questa idea che la fruizione debba essere puramente narrativa e puramente ancorata ad alcuni colpi di scena, appunto il discorso di prima dell'originalità è veramente deleterio, perché un film secondo me ha una sua tridimensionalità, la logica dello spoiler è monodimensionale, dietro a un film appunto c'è una dimensione visiva, c'è una dimensione narrativa. Ma soprattutto, e questa è la terza dimensione, c'è questa dimensione multidisciplinare. Voglio dire, nessuno può, per spoilerare Dune dal punto di vista tematico, penso che dovrei parlare 25 ore a piume, e a questo punto, come dire, sarei la persona che subisce lo spoiler diventa corresponsabile se sta ad ascoltarmi per 25 ore. Voglio dire, l'anima di un'opera è complessa, è tridimensionale, è problematica, quindi questa cosa della lettura estremamente superficiale dello spoiler inteso come svelare il colpo di scena mi porta un po' veramente scusate la provocazione, ma al teatro popolare, cioè voglio dire, il cinema è e dovrebbe essere qualcosa in più di così, ecco, cioè se un'opera vive soltanto dei suoi due spoiler, dei suoi due colpi di scena, a parte che non ritengo esistano opere di questo tipo, ma se lo è, non è un'opera, ecco, è una cosuccia, quindi francamente il tema dello spoiler lo capisco molto poco. Poi sono il primo a irritarmi se uno mi anticipa concettualmente quel che sto andando a vedere, ma non è tanto il tema dello spoiler, è il fatto che mi piace vedere le cose con i miei occhi, ecco, questo sì, nel senso che non ho voglia di avere la versione predigerita da qualcuno, ecco.
Io mi aggancio un attimo a Simone, ci sono anche io in puntata. Simone non mi ha annunciato, ma ormai ci sono abituato a questi tentativi di sabotaggio. Vabbè, scherzi a parte, la discussione si è fatta molto appassionante, si sono toccati molti argomenti. A me piace sempre dire una frase che non è mia, chiaramente, che chi sa solo di cinema non sa niente di cinema. E mi sembra essere un po' il sunto. Il sunto di una delle tematiche più importanti che sono a me più care di quest'ambito qui. Io volevo chiedere a Paolo, in fase di scrittura, ci sono stati, non lo so, dei ripensamenti in che senso? Nel senso che magari il metodo o gli argomenti che stavate applicando al film di Dune credevate di poterle applicare anche ad altri film. Cioè, ci sono dei film contemporanei che possono dialogare tranquillamente con Dune, applicandone quasi gli stessi concetti o quasi la stessa mitologia di fondo, perché noi al Salotto, in qualche canonica, diciamo di qualche tempo fa ormai, abbiamo notato che gli ultimi blockbuster, quindi dagli ultimi blockbuster Avengers a Dune, ad Avatar, c'è un po' questa volontà di fondo, diciamo, sintetizzabile con il termine mitopoietica, cioè c'è questa volontà di creare dei miti spesso con al centro di questi universi narrativi un vero e proprio demiurgo, che può essere esplicito o implicito, che decide un po' il buono e il cattivo tempo dell'universo che ha creato, di questo universo narrativo. E quello che volevo chiederti è, ci sono dei film contemporanei, escluso Matrix chiaramente, che può essere avvicinato a Dune?
E ce ne sono tanti. Assolutamente, questo discorso della mitopoiesi che giustamente citavi è un tema su cui mi sto interrogando da tempo e su cui sto scrivendo. Adesso ho questo saggio, diciamo, sulla mitopoiesi, riguarda un autore in particolare, ma che uscirà nel 2025 per Bietti, riguarderà proprio il titolo e non vi dico a chi si riferisce, ma il costruttore di miti è proprio, esamina un autore molto problematico, che come si rapporta al mito e come costruisce il mito. Di film mitopoietici ce ne sono veramente molti, assolutamente. Ormai è la tendenza della contemporaneità quella di costruire una narrazione, costruire un universo, costruire, dar vita a un cosmo, ecco. Anzi, anche laddove l'intento originariamente non era mitopoietico, poi lo diventa. Penso a Blade Runner, come si evolve poi successivamente con Blade Runner 2049, come potrà evolversi con Blade Runner 2099, che ricordiamo dovrà uscire in formato seriale l'anno prossimo. Penso alla saga di Alien, penso ovviamente a Cameron, a Avatar. Ci sono tanti universi cinematografici, per usare questa bruttissima parola che però ormai tanto va per la maggiore, che hanno questo afflato di costruzione di un universo e di narrazione cosmogonica che spiega come l'universo è nato e contestualizza l'uomo. L'idea del mito è proprio quella di spiegare tutto, o meglio, di dare una spiegazione onnicomprensiva della dimensione dell'uomo. In antichità il mito appunto era saldato in dinamiche della religione, del racconto attorno al fuoco, del sacro. Poi a un certo punto il mito entra in crisi. Joseph Campbell, che di miti è veramente l'autorità massima, dice che in qualche modo c'è una crisi del mito nel Novecento. Io ribadisco, premetto che per me Joseph Campbell è un'autorità suprema, però mi permetto, da appassionato di cinema, di alzare un piccolo dito e dire forse il cinema sta contribuendo a far rinascere il mito in alcune forme, in alcuni contesti, quindi ribadisco, non il cinema universalmente compreso, ma alcune opere. E soprattutto alcune opere, qua voglio sottolinearlo tornando al punto di prima, alcune opere pop, perché la dimensione mitopoietica, il mito, è un mito in quanto è fruibile da tutti. Quindi la differenza tra appunto un mito greco e un dialogo di Platone, appunto il dialogo di Platone si rivolge a una piccola cerchia di esperti, di sapienti. E ci sta, ma anche a me piace molto il cinema d'autore, ecco, cioè non fraintendiamo, perché appunto, cioè, sono un amante, per ad esempio, del cinema di Nicolas Winding Refn, ma di tantissime figure di nicchia o comunque di culto. Però questo discorso del mito può funzionare, a mio avviso, se uno studia la mitologia antica, solo se la fruizione è più vasta possibile, perché appunto l'idea del mito è quella di spiegare tutto e rivolgersi a tutti. proprio l'idea, tutto sommato, anche i Vangeli hanno una componente mitica, pur se lo dite in chiesa vi menano, però di fondo, nel senso nobile del termine, questa componente c'è, cioè questa idea del rivolgersi a tutti e dare un grande messaggio. Il cinema lo fa, a volte non lo fa bene dal punto di vista qualitativo, a volte non lo fa bene dal punto di vista narrativo, per carità, cioè la critica è proprio la ponderazione, l'analisi, la dissezione di queste cose. Lo stesso Dune, io adoro Villeneuve, però non è un film perfetto, è ben lungi dall'essere un film perfetto, ma tutto sommato, almeno nei miei saggi, l'approccio qualitativo, l'approccio film perfetto, imperfetto, cosa c'è, cosa non c'è, francamente non interessa. Ecco, cioè, anche laddove parlo di opere massacrate da critica o controverse, non è quello che mi interessa. Ecco, cioè, anche quando esamino una saga che ha alti e bassi, il prossimo saggio parlerà proprio di una saga con vari capitoli, molto controversi, firmati da tante persone diverse, tutto sommato non mi importa molto il fatto che il capitolo 4 sia tanto controverso, odiato da tutti, il capitolo 2 sia considerato un cult. Ma chi se ne frega? A me, cioè, come chi se ne frega? Sto mettendo via decenni di tradizione cinematografica di critica in quel modo, e non, ovviamente era provocatorio. Però il mio obiettivo è esaminare un po' la risonanza e l'impatto che queste cose hanno sull'immaginario. Ecco, è un po' quello che mi interessa. Quindi la dimensione pop intesa come popolare, cioè fruita da tante persone.
Guarda, a proposito di provocazioni, mi hai ricordato che quando uscì il primo film di Villeneuve, noi scherzosamente dissimo: ma chi se ne frega dell'autore? Perché Villeneuve ha un po' questa fama di essere appunto un mestierante, come direbbero tanti cinefili, questo termine dispregiativo che dovrebbe essere bandito dalla discussione cinefila, e di non essere un vero e proprio autore perché manca di elementi particolari. Ora, qui invece ci tengo a parlare anche con te, soprattutto. Il fatto che comunque un autore che prende un testo già scritto e lo riadatta in un modo specifico, come poteva essere il primo Dune, e in un modo magari, secondo me, forse un po' meno specifico nella seconda parte, nel senso che ci ho visto anche qui, come direbbero i cinefili, un po' più di cinema nella prima parte, nel senso che si vede come effettivamente voglia adattare un libro in un medium differente e lo faccia seguendo, diciamo, le regole di quel medium. Mentre nel secondo, secondo me, un po' meno, comunque lo rende a tutti gli effetti un autore, quindi la discussione di base poggia su terreni non molto solidi, un po' come le sabbie di Arrakis. E quindi per collegarmi a questo discorso, ti vorrei chiedere, insomma, cosa ne pensi di parte 1 e parte 2 di Villeneuve, e cosa ne pensi di questo discorso che domina la cultura cinefila su chi è autore e chi non è autore, questa specie di in buoni e cattivi, che poi in realtà Herbert ci insegna a non essere così dicotomica.
Esatto. Io questo discorso dell'autore e non autore, francamente, quando, lo so, ai festival, piuttosto che non fuori dalla sala, compare questo tipo di discussione, tendenzialmente tendo a defilarmi, perché non lo capisco, non lo approvo, non lo concepisco. Secondo me, questa idea dell'autore come un oggetto che sta su un piedistallo non mi è chiarissima. Torno di nuovo al discorso della fruizione, forse c'è qualche incomprensione terminologica quando si fa questa discussione. L'autore, concettualmente, l'auctor, deriva proprio dalla radice aug, aumentare. Quindi aumentare che cosa? Aumentare la conoscenza, l'esperienza, dare qualcosa in più allo spettatore. Quindi, francamente, provocatoriamente, quei famosi film talmente brutti da fare il giro sono pure quelli autoriali, perché l'autore lascia un segno. Secondo me, la differenza tra l'autore e non autore non sta nella supposta qualità, che poi chi lo dice, chi è in grado di determinare la qualità, sta nel non essere scontati. Quindi anche autori molto divisivi e molto problematici, secondo me, sono autori proprio perché lasciano appunto il segno, aumentano lo spettatore in quest'ottica. Villeneuve, beh, Villeneuve è sicuramente nel dibattito tradizionale, ma insieme anche a Nolan, una di quelle figure che tengono i piedi nei due mondi, parlano agli addetti ai lavori con un linguaggio visivo, concettuale sicuramente molto studiato, molto elaborato, e al tempo stesso parlano al grande pubblico. E questo sicuramente li rende anche invisi, odiati da alcuni perché in qualche modo non appartengono del tutto a una sfera e non appartengono del tutto all'altra. Secondo me è veramente nobile il tentativo che queste due figure, come tante altre, stanno facendo e fanno invece, perché è l'idea del far dialogare i due mondi e quindi dell'aprire la dimensione autoriale anche a una fruizione molto vasta e quindi dare rilevanza all'autorialità. Dune parte 1 e Dune parte 2 mi sono piaciuti entrambi veramente molto. Quel che mi piace, e tutto sommato tendo a considerarli come un unicum, come un blocco coeso, pur essendoci indubbiamente delle differenze, però ho intuito il progetto di fondo di Villeneuve e l'idea, secondo me, è proprio quella di rendersi conto che la saga di Dune, ma il libro Dune, non è adattabile in toto, non è trasponibile, non che ci sia qualche libro che possa essere trasposto al 100%, ma nel caso di Dune forse bisogna proprio prendere atto che si racconta qualche cosa e non qualche cos'altro. Quindi sicuramente nella parte 1 ci sono delle scelte molto importanti, ma anche nella parte 2, tutto sommato, la scelta di porre il focus su Paul Atreides, io adesso quanto posso spoilerare per tornare al tema di prima? Ditemi voi, nel senso che sto per andare a bomba sul finale, quindi non so
Noi
se si può.
siamo totalmente pro spoiler perché crediamo che l'analisi cinematografica debba essere fatta a posteriori. Vai pure.
Benissimo, oltretutto in questa botta e risposta abbiamo dato il tempo agli orripilati dello spoiler di premere pausa e andare a fare qualcos'altro, quindi riattaccate di qui a 5 minuti. Beh, l'enfasi sul finale, secondo me, per esempio, è molto interessante perché Villeneuve interpreta, secondo me correttamente, il finale di Dune come un'opera tragica e come l'ascesa di un messia nero, di una figura oscura, una parabola totalitaria. Laddove invece Lynch coglieva forse un po' troppo alla lettera, lo dico da amante di Lynch e da amante del film di Lynch, però quel finale secondo me era un po' troppo fiabesco. Mi è piaciuto il fatto che alla fine del film di Lynch c'è l'idea della pioggia e del verde che arriverà, mentre nel film di Villeneuve il paradiso in realtà viene utilizzato in tutt'altra chiave, no? Quindi Porta del Paradiso diventa l'inizio in realtà di una campagna totalitaria e fondamentalista, che poi era il monito di Herbert. I tre persone che due l'hanno adattato, uno ci è andato molto vicino, chiaramente non parlo del Dune di Ridley Scott o di David Lean perché quelli sono incompleti, ma prendiamo Jodorowsky, prendiamo Lynch e prendiamo Villeneuve, secondo me Villeneuve è il primo a cogliere in pieno il punto d'arrivo. Gli altri due interpretavano Paul Atreides come un eroe, come una figura positiva, nel caso di Jodorowsky addirittura come una sorta di messia gnostico che risorge dalla morte e trascina con sé il pianeta intero, pescando proprio una sorta di panteismo a partire dal suo sacrificio. Lynch stesso comunque ne fa un taumaturgo che cura la terra e risana le ame, una sorta di Artù, quando invece il messaggio è un altro. Quindi secondo me l'autorialità, per tornare a Villeneuve, sta proprio nel scegliere cosa sottolineare, un po' come quando si studia. Il libro c'è, è tutto, e tutte quelle cose che dicono anche gli altri autori che si sono occupati di Dune, ci sono corrette, come sono ben presenti nel libro, ma diamo per scontato che chi fa cinema, a differenza di alcune persone che fanno critica, scusate, ancora il tono polemico, fa cinema si documenta, chi fa cinema lavora anni prima di produrre qualche cosa, anche le peggiori porcherie comunque hanno uno studio approfondito dietro, quindi Partiamo da questa doverosa premessa. Secondo me il compito dell'autore è scegliere cosa sottolineare quando si fa una trasposizione e quali enfasi, quali accenti porre. Io sono il primo a dire che Dune, secondo me, Dune parte 2, ha delle imperfezioni proprio dal punto di vista della sceneggiatura, perché alcuni elementi non funzionano, corrono troppo veloci, sono accelerati. Sì, sono veramente il primo a dirlo. Però la sottolineatura, il focus che Villeneuve sceglie di dare, secondo me quello funziona benissimo. E tutto sommato, quando si coglie il cuore della faccenda, quando si lancia un messaggio, una poetica coerente, e addirittura coerente con opere che sono state, che hanno preceduto Dune, perché io comunque vedo un grande fil rouge anche con Blade Runner 2049 e con altre opere di Villeneuve. Quello secondo me è il vero valore aggiunto, l'idea dell'uomo solo che è confinato in questa dimensione di solitudine e deve cercare di uscirne e vive in una bolla di incomunicabilità. Penso a Blade Runner, sull'incomunicabilità penso anche ad Arrival, ma veramente attraversa un po' tutta la filmografia di Villeneuve. Ecco, questi grandi temi secondo me sono quelli che danno la cifra dell'autore, ecco, assolutamente. E quindi tutto sommato ritengo che Dune parte 1 e Dune parte 2 siano un'opera estremamente interessante, anche laddove imperfetta. Mi chiedo quanto siano imperfetti perché l'autore sbaglia, perché poi l'atteggiamento medio della critica è quello, no? Soprattutto io, l'autore ha sbagliato. E quanto invece non ci sia una volontà dell'autore di parlare un linguaggio forse più fruibile, più accessibile, più semplice, proprio per poter raggiungere un pubblico più vasto. Ricordiamo che siamo in un momento in cui i cinecomics sono in crisi nera e è interessante quel che fa Villeneuve, cioè tenere un piede nella lama al mital mistico, che è questo universo esoterico in cui si svolge la parte più incomprensibile di Dune, e l'altro piede, provocatoriamente, si intende, nel Marvel Cinematic Universe, cioè il far dialogare di nuovo l'autorialità con la popolarità. Quindi Dune, secondo me, è un'operazione estremamente interessante, di cui mi auguro però ci sia la parte 3, perché a questo punto l'adattamento di Villeneuve è molto più aperto del romanzo stesso di Herbert, e quindi diventa necessario avere anche Messia di Dune.
Assolutamente, noi ci riteniamo estremamente soddisfatti della chiacchierata, però prima di andare, ci piacerebbe fare un giochino con te, che non so, probabilmente conosci Letterboxd.
Sì, anche se lo conosco, ma non lo uso, proprio lo aborrisco un po', però va bene, vada per il gioco, stravolentieri.
Praticamente loro da un po' di tempo vanno agli attori, o comunque durante le interviste a registi, eccetera, a chiedere i quattro film preferiti. Ora, nel nostro caso invece ci piacerebbe più non chiedere i quattro film preferiti, ma i quattro film che consiglieresti a chi ascolta la puntata per capire un po' come tu ragioni e un po' cosa ti piace del cinema.
Questa è veramente bella. Allora, assolutamente, film che io considero significativi, ribadisco, non sono, fatemelo sottolineare perché sennò qua finiamo nei meme di qua a 5 minuti, non sono i miei film preferiti, ma sono film significativi, per cogliere un certo tipo di visione che cerco di dare, cioè film che secondo me meritano di essere aperti, dissezionati e si prestano a un'analisi interdisciplinare di questo tipo. Vabbè, il primo è banalissimo, Dune, concedetemi Dune. Poi La montagna sacra di Jodorowsky. Poi Alien, vabbè, Matrix posso lasciarlo come bonus, come più uno, perché se no andiamo veramente sul banale. Matrix non lo metto, ma si intende, stava già dentro Dune, e
È
poi ci
l'ombra,
metto
Matrix è l'ombra.
Matrix e l'ombra, e poi ci metto Watchmen di Zack Snyder,
Ah, molto,
proprio per
molto,
questo discorso.
molto contento di questa scelta, ma ne parlammo già a Venezia, quindi non dico nulla di
Sì, ma
nuovo.
perché il tema qua è proprio di sottofondo, il perché Watchmen. Perché Watchmen è una traduzione, una trasposizione. È stata molto criticata per certi cambiamenti, per certe modifiche. Allora lì entra in gioco tutto il discorso che abbiamo detto dell'autorialità. È ovvio che Snyder ha letto Alan Moore, ma ci manca, tutti abbiamo letto Alan Moore. se non l'avete fatto, fatelo provocatoriamente. Però il punto è come viene reinterpretato, perché qual è l'elemento postmoderno, la decostruzione. Cioè, è da qua che, secondo me, su questi elementi che si gioca il fascino di un'opera che è estremamente pop, che è trasversale, che parla vari linguaggi, al tempo stesso che è immortale, no? Come un serpente, fa una metamorfosi continua ed evolve, ecco. Alien di nuovo, queste, cioè le quattro opere che ho citato, molto diverse tra loro, infatti ribadisco, non è una top four, perché se no qualcuno mi spara, ma tutte e quattro hanno questa componente.
Certo. E ne approfitto per ringraziarti ancora di averci fatto compagnia e speriamo di poter replicare anche su Dune, vediamo, evolve la situazione.
Per me sarebbe un piacere immenso, quindi assolutamente, se ci sarà modo in futuro, sono veramente felice di essere di nuovo vostro ospite. Grazie di cuore per questa bella opportunità e grazie di tutto.